Diciamo che ho scelto prima l'Australia perché è un paese che non solo ha sempre affascinato me, ma parlando anche con la gente sento che è proprio il paese che affascina di più gli italiani. E quindi ho pensato che volevo andare a fare un sopralluogo e trovare una storia proprio ambientata in Australia. Poiché parto sempre però da una storia italiana, per poi portare gli italiani, i miei personaggi italiani in un posto lontano, ho trovato questa truffa incredibile di questo francese da anni di 350 veneti, questo francese che aveva venduto dei lotti in Nuova Guinea inesistenti, e quindi ho voluto raccontare questa terribile avventura di questi italiani, visto che oggi si parla tanto degli immigrati in Italia, dei barconi della morte, eccetera. Anche allora fu un viaggio devastante, metà morirono, dissenteria, malattie di tutti i tipi, arrivarono in Nuova Guinea, non trovarono nulla e Sydney riuscì a recuperarli e ad accoglierli in Australia e poi da lì parte tutta anche la storia del romanzo. Io parto sempre da fatti di storia vera e questo Marchese de Re poi fu arrestato perché appunto aveva mandato ben tre navi, una di italiani e altre due in Nuova Guinea, con effetti devastanti. Si era preso tutti i soldi perché questi poveri contadini avevano venduto le loro terre sperando appunto nella promessa di un paradiso terrestre e quindi poi sono arrivati in Australia. Però in realtà la storia vera, quella vera, continua perché questa è una storia di grande eroismo italiano, perché gli italiani arrivati a Sydney senza niente, con una tunichetta addosso, un paio di pantaloni, in 10 anni sono riusciti a fondare a 600 chilometri a nord di Sydney New Italy, cioè sono riusciti a fondare una città New Italy, cioè buttando giù una foresta, producendo vino, ortaggi, con la chiesa, la scuola. Io penso che sia veramente qualcosa di eccezionale.
Questo a fine 800, 1880 si
80,
situa la
esatto.
narrazione. Ma questi italiani sapevano di andare in Papua Nuova Guinea, quella che allora veniva chiamata quindi Nuova Irlanda?
Sì, lo sapevano perché c'erano i dépliants, perché c'erano i sacerdoti che li spingevano ad andare perché sennò sarebbero morti di fame in Italia, perché c'era la pellagra, la tassa sul macinato in Veneto, quindi loro andavano per cercare di sopravvivere e quindi sapevano che andavano, ma sapevano anche di trovare della terra da coltivare, erano pronti a rimboccarsi le maniche, invece ci hanno provato, non sono riusciti. Molti sono morti, ecco che io allora immagino una ragazza di 16 anni strappata dal suo primo amore, dai suoi studi a Bassano del Grappa, che perde la mamma in questa avventura e che arriva in Australia senza niente, senza niente. Una ragazzina di 16 anni senza aver studiato, cioè senza aver concluso gli studi, senza niente, con il padre e il cugino. E però da lì appunto parte questa eroica conquista da parte degli italiani.
E tu, oltre a documentarti su questa storia davvero incredibile, ti sei anche mossa e sei venuta in Australia per conoscere a fondo il territorio nel quale poi ambientare il tuo romanzo.
Io lo faccio sempre con i miei romanzi, di fare il sopralluogo. Sono stata 40 giorni in Australia e ho proprio fatto il percorso dei miei personaggi. Quindi sono stata tantissimo tempo a Sydney, perché Sydney è un po' il centro del romanzo, è il luogo dove la mia protagonista, diventata adulta, metterà un ristorante italiano. Ed è il luogo dove arrivano questi italiani profughi all'inizio, quindi me la sono studiata nei minimi particolari, tutti gli alberi dell'orto botanico, del meraviglioso giardino botanico da descrivere, tutte le strade, e il luogo dove poi nel 1930 Guglielmo Marconi illuminò il municipio da Genova, spingendo un bottoncino da Genova, quindi sempre ancora in croci tra Italia e Australia. Sono stata poi dove c'era New Italy, sono stata a Darwin, a Cairns, che sono altri due luoghi che racconto nel libro, e soprattutto sono stata nel deserto, cioè tutta la parte centrale, il bush, l'ho visitato tutto perché anche quello è il luogo che mi serviva per il romanzo. Uno dei protagonisti è un cacciatore di serpenti, quindi sono andata a vedere nei rettilari, negli zoo, a studiare perfino i serpenti, ci sono gli animali, ci sono le Blue Mountains con gli eucaliptus, i koala, tutto quello che io ho raccontato per restituire i sapori, i colori, gli odori dell'Australia l'ho visto, tanto che molte persone mi hanno detto grazie, mi hai fatto fare un bellissimo viaggio in Australia.
E Cinzia, l'intreccio del romanzo, dai pochi indizi che abbiamo già disseminato qua e là, quindi l'intreccio della storia di Tonia, l'avranno intuito anche gli ascoltatori, è abbastanza complesso. Non riuscirei a sintetizzarlo in poche righe. Puoi darci tu un assaggio quindi di quello che succede a Tonia dal momento che lascia la sua nativa Bassano del Grappa?
Lei la lascia e in realtà il cugino convince la sua famiglia ad andarsene perché è innamorato di lei. Quindi lei arriva a Sydney e non ha nulla. Viene presa come servetta, diciamo, in una bellissima villa di inglesi e il padroncino, bellissimo giovane Lester, si innamora di lei. Ma lei è una contadina, lei non si può permettere un amore con un'enorme differenza sociale. E quindi poi arriva in questo luogo dove gli italiani formano questa bellissima città, New Italy, e lì lei è costretta a sposare il cugino perché non c'è un altro giovane della sua età, a fare una famiglia e ha due figli. È da questo momento che però torna la passione, torna il famoso padroncino Lester, però lei è sposata, lui è sposato e quindi inizia una passione impossibile, dalla quale nascono due gemelli, però due gemelli biondi con gli occhi azzurri e possiamo immaginare quello che succede in una famiglia italiana in cui c'è un marito geloso, due figli italiani e nascono due gemelli che si capisce chiaramente che non appartengono al marito e non sono fratelli degli altri due figli. Quindi ecco che da qui nascono rivalità, odi, drammi, tragedie. E poi l'altro tema a cui tenevo moltissimo era: può una donna, può una mamma amare di più un figlio rispetto agli altri? In questo caso io ho deciso di sì, perché Tonia vede nel gemello maschio, in Mark, che poi diventerà il protagonista, diciamo, il suo amore perduto, la sua passione. Visceralmente ama questo bambino, lo vuole sempre accanto a sé, lo vuole stringere sul suo corpo, quindi lei avrà questo amore sconfinato per questo bambino, poi ragazzo, misogino, introverso, cacciatore di serpenti, che poi sarà condannato a morte innocente e ci sarà tutta la parte anche un po' del thriller che si svolgerà soprattutto a Sydney.
E quindi non sveliamo altro.
Eh no, no.
E Cinzia, tu nelle trasmissioni Rai di cui sei autrice e nelle tue pubblicazioni ti sei occupata molto del lato oscuro dell'animo umano perché hai trattato il fenomeno del femminicidio in Mia per sempre, ma hai anche raccolto storie di donne che uccidono. Quanto queste tue, quindi, indagini trovano poi spazio nei tuoi romanzi, o piuttosto usi la finzione romanzesca proprio, diciamo, per disintossicarti da questi aspetti più cupi e violenti delle vicende umane?
No, diciamo che anche nei romanzi inserisco questa analisi del lato oscuro della mente umana perché ecco, il delitto è sempre presente. Io ho insegnato a sociologia, storia sociale del delitto, quindi sono una storica del delitto, un'esperta di delitti e di processi, eccetera. Quindi anche qui c'è il delitto e c'è anche nei romanzi precedenti, nonostante siano romanzi soprattutto d'amore, nonostante siano romanzi storici, però c'è sempre. Io ho scritto molti libri sul diritto femminile perché nessuno l'aveva mai scritti, quindi Assassine è stato il primo libro che raccontasse i grandi delitti compiuti dalle donne e poi ho continuato con i vari fenomeni, le coppie assassine, i delitti passionali e poi adesso il femminicidio, che è un fenomeno agghiacciante, in aumento purtroppo anche nei paesi civili, cosiddetti del primo mondo, e quindi me ne occupo praticamente ogni giorno, lo faccio continuamente proprio perché esiste, si cerca di negare la cattiveria, no, la cattiveria esiste, l'abbiamo visto nelle guerre, nelle torture, nelle uccisioni per futili motivi, quindi io personaggi cattivi ce li ho anche nei miei romanzi, cioè personaggi che fanno il male per il male. Esistono, quindi io li voglio analizzare, voglio capire perché, da dove nascono, che cosa è successo nella loro infanzia, cosa li ha portati ad essere cattivi.
E per concludere, Cinzia, citavo prima il numero impressionante delle trasmissioni Rai che portano la tua firma e anche delle tue pubblicazioni, appunto, tra romanzi, libri per ragazzi e saggi sui temi più
Sì.
svariati. Qual è il tuo, quindi, segreto da scrittrice? Hai un metodo ormai rodato oppure semplicemente non dormi? Mi sono chiesta.
Allora, io ce l'ho un metodo che è quello dell'organizzazione e della rinuncia. Io per fare alcune cose rinuncio a farne altre, per cui io non esco quasi mai, ho una figlia ormai grande, che vive per conto suo, non ho un compagno, questo lo dico perché vuol dire che ho un sacco di tempo libero poi, per cui ho tutte le sere a disposizione, cioè il weekend a disposizione se non vado a presentare il libro, quindi mi so organizzare, dormo moltissimo perché sono un po' un koala, io faccio il mio lavoro, poi torno e mi immergo nei miei libri. Una casa con 22.000 libri, i libri sono la cosa più importante della mia vita, a parte la famiglia ovviamente. Non ho un vero metodo, scrivo sempre, scrivo una riga, due parole, correggo una parte, cioè sono sempre davanti a un quaderno, davanti al computer o con un libro in mano.